In questo recitativo di Alessandro Scarlatti, dove gli archi simulano il fluire delle acque di un fiume, si racconta un episodio dell'avventurosa vicenda di Erminia tra i pastori. La guerra in furia intorno alle mura della città santa. Erminia, l'eroina pagana della Gerusalemme liberata del Tasso, trova rifugio in un villaggio di pastori, con i quali condivide per qualche tempo una rustica felicità. È l'ennesima incarnazione, in questo caso arcadica e pastorale, di un'idea antica, la convinzione che possa esistere un tempo, e dunque un luogo, sottratto alla violenza, all'avidità, alla lussuria. Un tempo senza storia, un'età dell'oro. E proprio l'età dell'oro è il tema di questa puntata di Laser, con il doppiaggio di Matteo Martelli e l'assistenza tecnica di Gianmaria Aprile. L'editore Marsiglio ha da poco pubblicato un volume, L'età dell'oro, dove si racconta l'ipnotica seduzione di questo mito in diverse epoche storiche, dal mondo antico al cristianesimo, dal Rinascimento alle ideologie politiche moderne. Abbiamo intervistato il curatore del volume, Carlo Chiurco. Professor Carlo Chiurco, Università di Verona, quando prende forma per la prima volta l'idea di un'età dell'oro?
Diciamo che in realtà le fonti sono due dell'età dell'oro, c'è una fonte greca ed una fonte ebraica. Il mito greco nasce con Esiodo nell'VIII secolo avanti Cristo, quindi nelle sue opere La Teogonia, le opere I giorni, descrive appunto un tempo di perfezione, che è il tempo di Crono e di Saturno. Poi c'è però un altro mito dell'età dell'oro, che è quello ebraico, che invece descrive un luogo di perfezione, che è appunto il paradiso terrestre. E questo mito è un mito molto più antico. Risale al 2000-2200 avanti Cristo. Unendo questi due miti, quello greco e quello ebraico, si ha una visione completa della figura dell'età dell'oro, che è appunto non solo un tempo di perfezione, ma anche un luogo concreto di perfezione dove tutto si svolge in termini paradisiaci. E l'età dell'oro è anche un luogo che è stato raffigurato, ha svolto un ruolo importantissimo anche nell'arte dell'Occidente, specialmente nella pittura veneta, che appunto la rappresenta sotto forma di Arcadia, quindi questo paesaggio che è anche un tempo incantato.
È un'immagine volta al futuro o al passato? Insomma, l'età dell'oro è dietro o davanti a noi? Restaurazione o rivoluzione?
È sia una cosa che l'altra, si gioca sia al passato che al futuro. E nel corso della storia dell'Occidente il pendolo ha oscillato sia in avanti che all'indietro. Se l'età dell'oro la collochiamo al passato, abbiamo un ideale di restaurazione, un ideale conservatore, di destra per così dire, un'operazione politica che trova legittimità nel suo richiamo ad un passato perfetto che viene riportato in vita nel mondo di oggi. Viceversa, tutti quegli ideali che sono rivoluzionari, riformatori, si distaccano dal passato, che vedono invece come un luogo corrotto, e dicono che il vero compimento della storia e la vera realizzazione dell'umanità deve ancora avvenire e si colloca nel futuro. E anche per il cristianesimo è così, perché il Messia verrà nel futuro, appunto, sarà la seconda venuta di Gesù a compiere in modo apocalittico il tempo e la storia.
Al tempo del Rinascimento, l'età dell'oro è ormai una presenza costante nel panorama culturale europeo.
Sì, lo è, però va detto che per il Rinascimento il colore dell'oro è un colore ambiguo. Infatti l'oro può essere il più vile dei metalli, simbolo di avidità, di corruzione, di accumulo sfrenato, che sono poi le ragioni per le quali si fanno le guerre. Non dimentichiamo che l'Europa del Cinquecento è un'Europa devastata dalle guerre di religione tra cattolici e protestanti. Oppure l'oro può essere il simbolo della sapienza, come era già per Platone nel suo dialogo Il Fedro. Il Rinascimento, diciamo che sa cogliere la drammatica ambiguità dell'oro, che è l'ambiguità che giace nel cuore stesso del mito dell'età dell'oro, che è sì da un lato la perfezione, ma anche dall'altro lato è la frustrazione che deriva dall'impossibilità di raggiungere questa perfezione.
È soprattutto a Venezia che prende forma questo mito dell'Arcadia.
Sì, e soprattutto a Venezia non è un caso probabilmente, perché alla fine l'età dell'oro è l'idea stessa di perfezione, cioè un'utopia, e Venezia è il non luogo per eccellenza. Venezia è una città là dove non dovrebbe esserci una città. È una città splendida, è un miracolo di bellezza, laddove in natura ci sarebbe solo una palude. Quindi Venezia è molto consapevole della sua condizione di assoluta eccezionalità. Infatti anche dal punto di vista politico, lo Stato Veneto, la Repubblica di Venezia è un unicum, è una cosa che unisce in sé monarchia, aristocrazia e democrazia. Quindi forse non è un caso che proprio a Venezia l'età dell'oro si sia incarnata in un ideale estetico che è quello appunto dell'Arcadia. Il paradiso ha preso forma nei paesaggi di Giorgione e di Tiziano, che stanno anche all'origine di quella che è la più grande rivoluzione dai tempi del distacco dell'arte occidentale da quelli che erano i canoni bizantini.
Un'età dell'oro di tono marcatamente pastorale.
Sì, perché la pastorizia, diciamo il mito bucolico, arcadico appunto, si richiama a un'età nella quale non c'era l'avidità, non c'era la ricchezza, e non dimentichiamo che l'idea di proprietà, da cui ovviamente origina l'idea dell'accumulazione, della ricchezza, nasce con l'agricoltura. Io delimito il mio campo, delimito una terra che è mia, invece il pastore è nomade. Il pastore non possiede beni, quindi non ha ricchezza, per cui è chiaro che un ideale di perfezione, di età pacifica, senza guerre, che sono fondamentalmente scatenate dall'avidità, deve essere per forza di cose un'età di pastori e non appunto un'età in cui la civiltà ha eretto i grandi imperi, gli stati e così via.
In alternativa, a partire dal 500, l'età dell'oro viene proiettata su queste terre nuovamente scoperte.
Proprio così, perché l'Europa cinquecentesca capisce ben presto che questo ideale di perfezione umana non è realizzabile nel vecchio mondo, proprio perché ormai corrotto dalla civiltà. Nasce quest'idea, che è pericolosissima naturalmente, per la quale la civiltà è una colpa. E diciamo, dal Cinquecento fino a Rousseau, fino a Freud, al disagio della civiltà, nasce appunto questa idea che la civiltà è in sé una colpa dalla quale bisogna liberarsi, che bisogna espiare. La scoperta del nuovo mondo mette gli europei a contatto con dei luoghi che sono, naturalisticamente parlando, vergini, e li mette a contatto con delle popolazioni che ai loro occhi appaiono vergini anch'esse, vivono nello stato di natura, cioè appunto nello stato dell'innocenza primordiale, originaria, che è lo stato dell'età dell'oro, lo stato paradisiaco.
Perché questa idea di un'età dell'oro non cessa di affascinarci? Risponde a un bisogno profondo?
Non cessa di affascinarci, ma nemmeno di tormentarci. L'età dell'oro non è che un altro nome dell'idea di perfezione, la quale è un motore potentissimo della civiltà, perché spinge verso sempre nuove conquiste e nuove realizzazioni, ma è anche fonte di enorme frustrazione, perché la perfezione o non esiste, o se anche esiste, alla fine diviene un peso insostenibile per l'uomo. Faccio un esempio. Si dice che la nostra epoca sia senza divinità e senza ideali. In realtà un Dio c'è, ed è la tecnica. E infatti la nostra epoca ha anche il suo ideale di età dell'oro, di paradiso, che è appunto il paradiso della tecnica. La tecnica ci promette l'immortalità, di liberarci dall'angoscia della morte, ma se questo avverrà sarà solo per far subentrare un'altra angoscia, che è l'angoscia della vita, perché dovremo poi decidere cosa farne di una vita senza fine. Quindi ci renderà immortali, ma non ci dice in nome di cosa, per quale scopo dovremmo diventarlo. Ed è proprio il caso tipico dell'età dell'oro, del mito del paradiso. Non sappiamo farne a meno, ma è anche un peso che per noi alla fine è insostenibile.
Mentre io godo in dolce
Il nostro tempo ci angustia con quotidiane preoccupazioni, il cambiamento climatico, la crisi economica, gli attacchi terroristici. Eppure, un illustre studioso ha sostenuto, sorprendentemente, che noi vivremmo in una nuova età dell'oro. Senza saperlo, lui è Ian Goldin e insegna globalizzazione e sviluppo all'Università di Oxford. In precedenza è stato vicepresidente della Banca Mondiale e consigliere di Nelson Mandela. Il suo ultimo libro, Nuova Età dell'Oro, guida un secondo rinascimento economico e culturale, scritto insieme a Chris Kutarna e pubblicato nel 2016, è stato ora tradotto dal Saggiatore. Abbiamo incontrato Ian Goldin in occasione di un rapido passaggio milanese per farci spiegare meglio la sua visione del mondo contemporaneo. Professor Ian Goldin, stiamo vivendo una nuova età dell'oro?
I believe we are living in a second renaissance. There are many aspects of our time which are similar to the Renaissance. Of course, history does not repeat itself.
Sì, io credo che stiamo vivendo in un secondo rinascimento. Ovviamente la storia non si ripete, ma diversi aspetti sono simili. Per cominciare, il Rinascimento fu sospinto da una rivoluzione dell'informazione, della conoscenza. Penso naturalmente alla stampa, a come cambiò completamente il modo di condividere le idee e come limitò i poteri tradizionali, per esempio quello della Chiesa. Gli intellettuali, gli accademici, ma in fondo ogni individuo poté condividere le sue idee con una facilità nuova e nella propria lingua. Fino ad allora condividere la conoscenza era costoso, difficile, si utilizzavano ancora i manoscritti in latino. Per questo, mezzo millennio dopo, celebriamo il Rinascimento. Nelle arti, nella scienza, la rivoluzione fu completa e in pochi decenni l'Europa, sino ad allora arretrata, si trasformò in uno dei luoghi più avanzati del pianeta. È anche una fase di quella che potremmo chiamare la globalizzazione 1.0. Oggi Internet ha un effetto simile. I cambiamenti politici, la caduta del muro di Berlino, la nuova Europa sono tutti fattori di unione e integrazione. Pensiamo poi alla circolazione delle idee. Negli anni Ottanta solo 200 milioni di persone erano connesse, oggi sono 6 miliardi. Questi collegamenti hanno effetti duraturi. Io credo che la distribuzione dei geni sia casuale, ma credo anche che le persone imparino le une dalle altre.
Lei sostiene che la fioritura del genio richiede speciali condizioni. Oggi ci sono, come al tempo del Rinascimento?
Yes, I believe we do have the potential for genius to flourish.
Sì, io credo che oggi ci sia il potenziale per la fioritura del genio. Rispetto soltanto agli anni Ottanta del secolo scorso, abbiamo 4 miliardi in più di persone istruite e questa è la prima condizione. La seconda condizione è la possibilità di condividere le proprie idee grazie a Internet. Il genio può venire ora da luoghi nuovi, Mumbai, Shanghai, San Paolo. Abbiamo sempre più persone che imparano sempre più rapidamente e questo non può che favorire l'emersione dei geni.
Ma questi individui geniali trovano poi un ambiente sociale favorevole per esprimere le loro potenzialità, per cambiare il mondo?
Geniuses and exceptional people are changing the world.
I geni, le personalità d'eccezione, cambiano sempre il mondo, in modi differenti, in luoghi differenti, ma ovviamente questo è molto più facile se l'accesso all'università è garantito, se puoi trovare facilmente risorse da investire nelle tue idee trasformandole in imprese e così via. Ricordiamo sempre però che il genio può anche essere malvagio, non dobbiamo pensare sempre in positivo. Oggi è in corso una perenne competizione tra chi cerca di migliorare l'umanità e chi alimenta l'estremismo. Il genio è un talento eccezionale, amplificato dalla tecnologia, ma può essere usato sia a fin di bene che per il male.
Lei ricorda che abbiamo anche buone ragioni per dubitare, per avere paura. Per esempio?
In the Renaissance, the new power of the print and rapid change led to disaster.
Nel Rinascimento, il nuovo potere della stampa e il rapido cambiamento alla fine portarono disastri, guerre di religione, intolleranza, l'inquisizione, la diffusione di malattie che provocarono la distruzione dei nativi americani, una crescente disuguaglianza in Europa. Lo stesso sta avvenendo oggi con i cambiamenti nell'informazione e nella società. Per esempio, anche noi assistiamo a una crescita della disuguaglianza. Nelle nuove città globali alcuni se la cavano benissimo, ma molti non hanno benefici reali e si radicalizzano. E poi la connessione non si stabilisce solo tra forze positive. Ci sono anche la cattiva finanza, i virus e così via. Anche quando tutti vivono meglio, le conseguenze possono essere negative. L'eccessivo consumo di energia provoca il cambiamento climatico. L'uso troppo frequente degli antibiotici ci rende resistenti alle cure. La diffusione del sushi estingue i tonni. Questa tensione tra libertà e responsabilità diventa sempre maggiore proprio quando il sistema sembra avere successo. Ineguaglianza, rischio sistemico e incapacità di gestire il successo sono i veri pericoli.
Tra tutti questi, qual è il pericolo maggiore?
I think the greatest danger, all of those things are extremely dangerous.
Tutti quelli che ho citato sono grandi pericoli. Secondo gli esperti, il maggiore potrebbe essere il rischio di pandemie. Ma quel che più mi preoccupa è la nostra incapacità di cooperare. Tutti questi problemi, tutti, sono risolvibili se lavoriamo insieme, ma ne saremo capaci? Mi preoccupa la tendenza verso un maggiore isolamento, protezionismo, nazionalismo, proprio quando abbiamo bisogno di cooperazione, cura per gli altri, interdipendenza.
La teoria liberale può essere il fondamento di una nuova età dell'oro?
The first golden age was associated, if you read Michelangelo and Da Vinci.
La prima età dell'oro, se leggete Michelangelo o Leonardo da Vinci, era legata all'affermarsi dell'umanesimo, ovvero una nuova visione nei rapporti con gli altri. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di simile e senza dubbio può essere realizzato in un'economia di mercato, ma richiede la comprensione di come sia necessario gestire la libertà che deriva dal successo economico. Più libertà abbiamo di fare quello che ci pare, più responsabilità abbiamo, più dobbiamo limitare le nostre azioni per non danneggiare il mondo, l'ambiente o le altre persone. In un mondo che cambia sempre più rapidamente, i governi a loro volta devono essere più attivi. Dobbiamo soprattutto limitare l'ineguaglianza attraverso la tassazione. Poi servono più investimenti nei campi dell'educazione, della salute, delle infrastrutture. E dobbiamo stare attenti alla perdita di posti di lavoro provocata dalle nuove tecnologie. Non dimenticare le persone lasciate indietro. Se non lo faremo, il progresso si interromperà. Io credo fortemente nel progresso, ma avviene solo quando la società lo vuole davvero.
They will stop the process. I believe in progress, but progress only happens when societies want it to happen.
Un certo grado di disordine è inevitabile nei periodi di cambiamento?
I think we need to understand that change is accelerating. That's because there's more participants.
L'importante è capire che nel nostro tempo il ritmo del cambiamento accelera perché ci sono più partecipanti, più idee, più innovazione, più geni e più complessità. Dunque ci saranno più sorprese e incertezze, non possiamo prevedere il futuro, dobbiamo essere elastici, saperci adattare. Ma possiamo restare ottimisti, il futuro può essere brillante. L'aspettativa di vita aumenta, scopriamo nuove cure per il cancro e così via. Ma niente può essere considerato scontato. Il Rinascimento ci insegna che un periodo di straordinario progresso può avere anche conseguenze distruttive e questo dipende da come lo gestiremo.
Lei fa spesso un paragone con il Rinascimento. Crede al ripetersi della storia, come scriveva Machiavelli, o questa comparazione l'aiuta solo a mettere a fuoco i problemi?
It's a useful comparison. History does not exactly repeat itself.
La storia non si ripete. Il Rinascimento è per me solo un utile paragone. La storia non si ripete, ma ci sono assonanze e il passato può darci suggerimenti preziosi. Quel che ci serve è soprattutto una nuova e migliore prospettiva. Il Rinascimento fu un periodo di rapido cambiamento nella cultura, nella scienza, nella politica e questo ci aiuta molto a capire il nostro tempo perché gli assomiglia. Naturalmente anche altre epoche storiche possono insegnarci qualcosa, ma il Rinascimento era davvero molto simile a noi. Noi chiediamo alla storia una migliore comprensione proprio per non ripetere il passato.
Il Rinascimento valorizzò la prospettiva nell'arte. oggi ci serve una nuova prospettiva in un senso più ampio?
It wasn't only perspective in art, it was also of course in science.
Già allora la prospettiva aveva un senso più ampio, anche nella scienza, quando si scopre che la Terra non è piatta, non è al centro dell'universo. Oggi siamo tutti in preda all'ansia e all'incertezza, e questo è comprensibile, ma questo stato d'animo può portarci a bloccare l'innovazione e il cambiamento. Una migliore prospettiva ci aiuta a capire cosa accade nel mondo, perché accade, quali scelte dobbiamo compiere. Ci serve una più larga comprensione di cosa sta accadendo, e questa manca nel dibattito contemporaneo.
And so my sense is what's missing from many of these debates is the perspective.
Alla fine, comunque, lei è ottimista? Dopotutto parla di speranza, di volontà.
The word is potential. I believe that it could be an extremely bright future.
Sì, la parola chiave è potenzialmente. Io credo che potremmo avere un brillante futuro dopo quanto è accaduto negli ultimi 40 anni, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, la diffusione di Internet, la crescita del numero di stati democratici, ben 65, tra cui il mio Sudafrica. È una situazione senza precedenti. Il cambiamento non è mai stato così rapido. Mai il numero di persone coinvolte è stato così grande. Nel suo insieme è senza dubbio un periodo di progresso, come negarlo? Ma anche i rischi sono cresciuti. Per questo dobbiamo gestire il nostro tempo. Potrebbe essere l'età dell'oro per l'umanità, ma anche un incubo, la distruzione del pianeta. Siamo a un bivio e tutto dipende dalle nostre scelte. Per questo il mio libro in fondo celebra il Rinascimento 500 anni dopo, ma contiene anche un ammonimento, perché il Rinascimento fu seguito da secoli disastrosi per l'Europa.
Because that period was followed by many hundreds of years of disaster for Europe.
Stiamo perdendo il nostro rapporto con la natura? Stiamo insomma tagliando il ramo sul quale siamo seduti? E questo la preoccupa?
Yes, I am worried about.
Sì, mi preoccupa lo scarso collegamento tra il mercato e l'ambiente naturale. Anche i legami con la creatività sono troppo deboli. Pensiamo a quanto poco sono pagati gli artisti e i musicisti, per esempio, ad eccezione delle star, naturalmente. Anche il nostro materialismo, il desiderio di possesso e quindi la gelosia sociale sono grandi problemi. In primo luogo, non possiamo ottenere tutto ciò che vogliamo senza distruggere il pianeta. Quel che davvero conta è la nostra relazione col pianeta che ci sostiene, lo sviluppo sostenibile. Consideriamo il cambiamento climatico, la situazione degli oceani, la biodiversità. La scienza ha idee chiare su ognuno di questi punti, per questo non possiamo usare i nostri guadagni per comprare e viaggiare sempre di più. Dobbiamo darci dei limiti, pensando al futuro e ai nostri figli, raggiungere il livello zero di emissioni. Alla fine, quel che conta davvero è la creatività, le nostre relazioni con gli altri e con la natura, non l'auto nuova o i vestiti o altre forme di possesso materiale.
What car we have, or what clothes we wear, or whatever material possessions we have.